Ah, il mio si è acceso, è quello. Ascolta.
Cioè, allora, fino lì va, però dopo non funziona, allora c'è qualcosa qua.
Allora
Allora,
dico.
Corni, sempre il corni. Che faccio? Allora, l'appello. Do la parola al dottore Savocchi per l'appello.
Zanni, Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, no, Bravigliieri, Codeluppi, Camellini, Righi,
assente giustificato.
Ferri, Gasparini, okay, Cammarata. È assente,
sono assenti
è Uberti, tutti e due, Rosselli, Pietri e Rossi. Ok.
Bene, diamo lettura dei verbali assoluta precedente, do la parola al dottor Salocchi.
Allora, approviamo i verbali della seduta del 26 gennaio, approvazione modello operativo di coordinamento degli interventi di protezione civile tra i comuni appartenenti al COM di Carpi, integrazione della scheda numero 3 del piano di emergenza comunale, voto favorevole unanime. Nomina dell'organo di revisione economico-finanziario per il comune Campogalliano, triennio 2012-2015, voto unanime. Convenzione ex articolo 30 per la gestione associata e coordinata del servizio segreteria comunale tra i comuni di Soliere e Campogalliano modifiche, voti favorevoli 11, 4 astenuti. Pietri, Rossi, Rosselli e Cammarata. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrosinistra Insieme per Campogalliano relativa alla campagna L'Italia sono anch'io per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine straniera. Voti favorevoli 13, 3 contrari, Cammarata, Rossi, Uberti. A seguire comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva e comunicazioni.
Metto in votazione i verbali così come letti. Chi è a favore? Approvate all'unanimità. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è la proposta di deliberazione, piano regolatore generale, variante ottava di localizzazione edifici e variante normativa contro deduzioni e osservazioni presentate a approvazione. Vi ricordo, è una variante con cui siamo andati in consiglio comunale in marzo. Che riguarda di fatto la rilocalizzazione di due edifici. È la rilocalizzazione di un edificio a destinazione di uso agricolo, dal Rinaldi per capirci, che da Via Confine viene trasferito in Via Ottolomeo, dove Rinaldi ha di fatto acquistato tutto il ha ricollocato i propri edifici. L'altra rilocalizzazione riguarda invece Via Barbolini, Via Viottolo Vandelli. È quell'edificio che viene demolito a seguito dell'esigenza di ampliamento della strada e viene rilocalizzato nella zona Saliceto dove sono stati rilocalizzati anche gli altri interventi, gli altri edifici della TAV. E poi viene, quindi queste qua sono le due varianti del piano regolatore. E poi vi è una variante normativa che è quella invece relativa alla alla variante normativa di via di Vittorio, cioè non di via di Vittorio, scusate, la possibilità che nelle zone di tipo D, quindi tutte le zone di tipo D, possono essere collocate destinazioni d'uso riguardanti ai servizi alla persona e direzionale, cosa che prima non era possibile. Quindi non è solo via di Vittorio, ma in tutte le zone di tipo D potrà essere collocato queste due tipologie di attività. Non sono arrivate osservazioni dai cittadini né da associazioni. Da niente, sono arrivate invece osservazioni dalla provincia che ha di fatto fatto sue osservazioni dell'ARPA e dell'USL. Variazioni che guardano solo ed esclusivamente le due varianti, le due rilocalizzazioni di edifici, quindi non c'è stato nessun tipo di osservazione rispetto invece alla variante delle norme tecniche. Ne abbiamo discusso anche all'interno della commissione l'altro giorno con la presenza dei tecnici. Di fatto riguardano delle considerazioni in alcuni casi degli aspetti urbanistici, negli altri invece delle componenti ambientali. Per quello che riguarda gli aspetti urbanistici, c'era la prima che era rispetto alla. Aspettate un attimo. Il fatto di si invita l'amministrazione a valutare le esigenze di programmazione e pianificazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo urbanistico così ottenuto nella frazione di Saliceto, cioè praticamente a Saliceto si va a, portando anche lì con l'altra l'ultima riqualificazione, l'edificio che è su Viottolo Vandelli, si va a insediare cioè a fare un insediamento urbanistico. E quindi si dice, logicamente, non essendo più un terreno agricolo, devono essere poste in atto tutte le esigenze, dare risposta alle esigenze di pianificazione delle infrastrutture necessarie. Logicamente è cioè praticamente la realizzazione di opere di urbanizzazione del lotto, dell'intero lotto. È stata accolta in quanto è logicamente già prevista la realizzazione, se vi ricordate, tra l'altro l'avevamo anche messo in due o tre piani degli investimenti, e poi dopo tutte le volte abbiamo spostato in avanti perché lo facciamo mano a mano che ce n'è bisogno. C'è un'altra considerazione che è relativa al fatto che sia riconosciuta la zona che in quel caso è agricola, è una zona agricola dove noi andiamo a dare la possibilità di localizzare degli edifici, sia riconosciuta residenziale a tutti gli effetti. Non è stata accolta. Questa è un'osservazione che è derivata da un'interpretazione del nuovo tecnico che lavora in provincia, perché lui dice: ma nel momento in cui noi andiamo a localizzare lì delle residenze, in tutti e due i casi, non può essere considerata zona agricola. Beh, in realtà per il capannone agricolo non è così, riguarda solamente la residenza di via Saliceto. Cosa che invece non è vera, in quanto c'è proprio la legge regionale che dice che in caso di localizzazione, delle riqualificazioni, sia possibile collocarli in zona agricola, e quella rimane zona agricola, anche perché se fosse zona residenziale, logicamente si tira dietro anche tutta un'altra serie di diritti che noi non vogliamo dargli, ma vogliamo dare semplicemente la possibilità di localizzare gli edifici impattati. Quindi questa non è stata accolta. Devo dire che c'è stato anche uno scambio di pareri, logicamente, perché poi sia sul fatto che le osservazioni vengono accolte, ma soprattutto quando non vengono accolte, se ne ragiona con la provincia, ed effettivamente hanno capito qual è il problema, cioè abbiamo capito qual era anche questa nuova lettura, e hanno condiviso poi l'impostazione. Ci sono poi invece delle osservazioni, diciamo così, relative agli aspetti e alle componenti ambientali che guardano l'ambiente idrico superficiale sotterraneo e il sistema di fognatura delle acque bianche. Vi è il ragionamento legato al fatto che devono essere realizzate i condotti fognavi. Io non sto a leggerli tutti perché, insomma, sia per quello che riguarda la raccolta delle acque meteoriche, e quindi anche della possibilità, poi, perché questi vengono utilizzati per scopi o irrigui o per altri scopi, sia per quello che riguarda invece la separazione delle acque meteorologiche, insomma, e tutte quelle serie di considerazioni che noi abbiamo tutte accolte, perché sono comunque all'interno, logicamente, delle indicazioni che già abbiamo e quindi dovranno essere nel progetto, e non possiamo farlo in fase di variante, ma sarà nel progetto esecutivo dei fabbricati che si dovrà tenere appunto di queste indicazioni. C'è poi, in modo particolare, tra l'altro, c'è anche un ragionamento legato ai tratti autostradali, perché in questo caso c'è bisogno di raccogliere l'acqua di rilevamento dei tratti stradali, che logicamente riguarda la localizzazione, che qua parla del 22A, che è quella relativa a Saliceto, perché è solo lì dove ci sono dei pezzi stradali da realizzare. C'è poi un'altra delle osservazioni, che tra l'altro vengono fatte praticamente sempre, quindi che sappiamo bene, che sono che è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggi di automobili e a cortili. Anche questa è accolta, perché lo mettiamo già anche nelle nostre indicazioni. Poi vi è altre due osservazioni che riguardano il sistema fognario delle acque nere, e in modo particolare in relazione alla variante 22A, che ripeto è quella di Saliceto, si richiede l'allacciamento alla pubblica fognatura, e questa logicamente accolta, mentre in relazione alla variante 23, che è quella invece della relocalizzazione dell'edificio agricolo in via Tolometto, si prescrive la dotazione di un sistema di trattamento appropriato delle acque reflue. Logicamente sono due osservazioni che sono accolte, ripeto, vanno all'interno dei progetti esecutivi, e già anche se non avessimo fatto, non ci fossero state queste osservazioni della provincia, logicamente le avremmo indicate come necessarie. E poi un'altra osservazione che riguarda l'utilizzo della risorsa idrica, che si richiede che nella memoria di recepimento delle disposizioni del PTCP, che riguarda l'articolo 13C, in modo particolare che riguarda la misura per la tutela della quantitativa delle risorse idriche, quindi tutte quelle cose che possono essere fatte perché ci sia la tutela appunto della risorsa idrica, e si dice che vengono tutte queste indicazioni portate nei vari com, vengono riportate all'interno del piano particolareggiato. È parzialmente accorta, perché non è un piano particolareggiato questo, ma solo due interventi edilizi singoli, quindi parzialmente accorta, con la motivazione che, segnalando che l'intervento edilizio sarà diretto e non interposizione, e non con un'interposizione del piano particolareggiato, il permesso di costruire per la realizzazione dei fabbricati residenziali sarà rilasciato a condizione che siano rispettate appunto le prescrizioni. Quindi non si chiede che venga messo all'interno del piano particolareggiato, ma il permesso di costruzione sarà rilasciato a condizione che. L'altra osservazione riguarda l'approvvigionamento e l'utilizzo energetico. Anche qua si chiede di fatto il fatto che all'interno del piano particolareggiato vengono recepite quelle che sono indicazioni del PTCP, in modo particolare relative agli obiettivi specifici e coordinamento e pianificazione del settore direttiva alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale. Che riguarda la quota praticamente percentuale che deve essere utilizzata, cioè che il 30% del fabbisogno complessivo dell'energia, sia in termini di riscaldamento che acqua calda, che per uso igienico-sanitario e energia elettrica, deriva da fonti energetiche rinnovabili o dalla cogenerazione e trigenerazione. Anche questa è una normativa, anche questa viene parzialmente accolta, sempre per quello che dicevamo prima. Non è un piano particolareggiato, queste sono indicazioni che sono relative ai piani particolareggiati, sono singoli insediamenti, e quindi sempre all'interno del permesso di costruire verranno appunto il permesso di costruire, scusate, sarà rilasciato proprio a condizioni che si rispettino le prescrizioni previste nell'articolo 83. Vi è poi le osservazioni pervenute dall'azienda sanitaria, che è venuta arrivata direttamente, che di fatto riguarda il sistema fognario delle acque, di allontanamento delle acque bianche e nere, che di fatto è quello che aveva indicato anche la provincia, quindi l'abbiamo praticamente sono le stesse contraddizioni che abbiamo dato al parere della provincia. Niente, questo praticamente sono le osservazioni arrivate, non, come vi dicevo prima, non ne sono arrivate altre, sono le osservazioni e le controdeduzioni. Ne abbiamo parlato all'interno della commissione, non sono emerse particolari problematicità all'interno della commissione. Ci tengo a sottolineare due cose che invece erano state nella discussione, erano due precisazioni, diciamo così. Una riguarda il ragionamento sugli edifici rilocalizzati e sono andata a ritirare fuori la legge regionale. Avevamo avuto una discussione sul fatto che sia l'edificio che viene rilocalizzato in l'edificio a destinazione d'uso agricola, si parla di edifici e si dice che possono, gli edifici impattati vengono localizzati a parità di superfici e di destinazioni d'uso, quindi anche destinazioni d'uso diverse da quella residenziale possono e devono essere localizzati e devono poi in seguito essere abbattute a seguito di un accordo, sia per quelli che sono stati impattati direttamente, che sono stati considerati direttamente incompatibili direttamente nella prima fase, che in quelli che sono stati considerati poi incompatibili nella delibera fatta dai consigli comunali. I due casi a cui si faceva riferimento in consiglio, che erano Bolognese e Tuccillo, effettivamente dovranno poi, sono andata a vedere la conferma di quello che ci aveva detto in commissione, appunto, che dovranno essere poi abbattuti gli edifici perché gli è stata data la possibilità di costruire dei nuovi, quindi quelli vecchi devono essere buttati giù. E invece per quello che riguarda un'osservazione che era ragionata da Damiano relativamente al fatto del 30%, di fatto non possiamo aumentare quella soglia perché è quello il valore che è messo nell'indicazione. Poi si dice almeno, e quindi se poi chi realizza l'intervento la fa di più, tanto meglio, insomma. Ci sono domande, richieste di chiarimenti o dichiarazioni? Come vi ho detto anche prima, sulla variante normativa non sono arrivate nessun tipo di osservazioni. No. Filippo Rossi.
Volevo fare due domande. La prima è, se non ho capito male, se io trasferisco un magazzino perché è impattato in un'altra zona, quello deve diventare ancora magazzino o posso farci anche delle opere? Cioè faccio per dire delle case, quindi diventa residenziale. Ti faccio anche la seconda. Visto che stiamo facendo alcune variazioni, alcune varianti di case, eccetera, eccetera. Chiedevo se la giunta, insieme ai tecnici del comune, stavano già riflettendo, questa richiesta l'avevo già fatta anche qualche mese fa, diciamo. Nel caso uno dovesse andare a ristrutturare o a rifare delle case, a guardare se per il bene della collettività possa essere trasferita 10 metri avanti o 10 metri indietro per il bene della comunità, chiamiamola così, che perché non capiti un altro caso Saliceto, diciamo, ipotizziamo Saliceto, via Chiesa Dura di Vendetta. Faccio anche la terza domanda: quanto c'era costato quell'opera lì? Perché ho avuto l'allargamento della strada, perché ho avuto alcune cifre, non volevo dire sapere una. Grazie.
Dunque, allora, leggo proprio la normativa che è la legge 38 della regione, che appunto dice le ricostruzioni di edifici funzionali di agricoltura ricadenti in zone territoriali omogenee, aspettate, devono essere demoliti in seguito a provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, consentita ai sensi della legge regionale 1 dicembre 98, numero 38, al di fuori delle zone di rispetto, in area contigua e della medesima proprietà, con le stesse potenzialità edificatorie e le stesse destinazioni d'uso. Quindi se tu, cioè, lì hai potuto trasferire, se tu avevi una residenza, hai potuto trasferire la residenza e la potenzialità edificatoria, se avevi un capannone dovevi trasferire un capannone e quello rimane capannone. La destinazione d'uso non può cambiare. Questa era una cosa. Invece l'altra cosa, dunque, sui piani di recupero ne avevamo discusso. Poi tu c'eri anche la precedente legislatura, ne avevamo discusso anche. Questo comune ha adottato pochissimi piani di recupero. Il piano di recupero può essere, è un percorso che viene portato avanti, dove si passa per il piano di recupero in consiglio comunale, c'è da fare l'approvazione, poi c'è da passare per il consiglio, logicamente i pareri di tutti gli organi competenti, poi si va alla pubblicazione, infine l'approvazione, ed è una scelta della proprietà. che deve questo particolare percorso, che logicamente rispetto a una costruzione, a un permesso di costruire, è molto più lungo. Adesso la brutalizzo. E quindi da questo punto di vista il caso di Via Chiesa 2 non c'era mai stato chiesto, questo non era stato chiesto un recupero, ma era stato chiesto il permesso di ristrutturazione dell'immobile, un piano di recupero, scusate, ma era stata chiesta la ristrutturazione dell'immobile. Quindi sono due percorsi completamente diversi. Teoricamente nella ristrutturazione non è demolizione e ricostruzione, ma è ristrutturazione. Poi casualmente viene quasi giù sempre tutto, però insomma questo è un ragionamento. Avevo qualcosa da ridire, ma questo è un ragionamento che ci facciamo la parentesi, insomma. Stiamo ragionando all'interno del famigerato PSC, però, di andare a individuare alcune, visto che abbiamo alcuni casi, alcuni di questi casi non sono neanche tanti, alcuni di questi casi dove effettivamente o sono molto vicino alla strada, o sono vicino all'incrocio, sono proprio, abbiamo alcuni casi dove sono proprio sulla strada, la possibilità di relocalizzare quell'edificio all'interno magari della stessa area o comunque in altre aree idonee. Quindi lo stiamo valutando, non sono tante, credo che questo sia una possibilità. Poi ecco, io non so sinceramente, ed è una cosa che dovremmo appurare, quanto sia una possibilità o un obbligo, questo è un ragionamento diverso. E invece sui costi, sinceramente, non mi viene in mente 70.000 euro, però potrei anche sbagliarmi, insomma. A chi la parola? Damiano. Consigliere Pietri, scusate.
Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione di questa delibera. Lo è stato sia in fase di adozione, lo sarà anche questa sera. Io non devo aggiungere nulla rispetto a quello che avevo già detto in fase di adozione. Avevo fatto alcuni passaggi sul PSC che appunto è necessario portare avanti. In più quella sera c'erano anche gli imprenditori. Mi immagino ecco, che ci fossero gli imprenditori interessati a insediarsi nella zona di Via di Vittorio, per cui il fatto che questa sera proviamo una variante che permette l'insediamento di attività diverse in determinate aree del paese, non solo Via di Vittorio ma anche altre, è un aspetto positivo che risponde a delle esigenze concrete, quindi sicuramente darà la possibilità a determinate zone del paese di rianimarsi un po' dal punto di vista economico, anche perché il contesto economico è cambiato ed è anche giusto che le normative di riferimento cambino. Solo una cosa volevo dire riguardo alla delibera 31 del 2011. Io l'ho riletta e c'è un passaggio che secondo me è sbagliato, cioè diciamo a pagina 3, non so se avete la delibera sotto mano. Diciamo che dato atto inoltre che all'interno delle zone produttive già. Sì, la pagina 3, ma è una cosa che mi immagino che condividiate. A pagina 3 verso il basso. C'è scritto: dato atto inoltre che all'interno delle zone produttive già edificate vi è da tempo l'esigenza di convertire il patrimonio edilizio non più funzionante alla destinazione produttiva, consentendo l'insediamento di attività di servizio. No, quella vecchia, la delibera 31. No, volevo fare una dichiarazione riguardo quella. Cioè, nel senso che di fatto noi questa sera approviamo quello che abbiamo adottato, per cui. Ho notato che nella delibera di adozione c'è una cosa non precisa. Vi leggo direttamente quello che secondo me. Cioè alla fine dice determinate cose riguardo il cambio delle norme tecniche di attuazione vigenti e dice l'insediamento delle attività dovrà inoltre avvenire nelle aree in cui la zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale ne consente la collocazione. Che abbiamo scoperto dopo che era una cosa non esatta. Per cui è una frase che quando noi eravamo a settembre e allora ritenevamo che fosse indispensabile variare la classificazione acustica per poter far insediare determinate attività, poi abbiamo scoperto che non era indispensabile, poi la giunta ha deciso comunque di procedere, ma è un'altra storia. Per Per cui, non so, è una cosa che non è precisa e non so se si può fare una... Ce l'ho io qua, se vuole.
Sì, però noi adesso la richiamiamo quella, voglio
sì.
Dire.
Sì.
Però quel contenuto lì è quello che mi domando, capito? Viene confermato?
È sbagliato.
Perché dicevamo di fatto c'erano una
dai. Prego.
Così come dai, adesso non si può andare a sediarsi.
Ho capito bene.
C'è la,
sì,
se no,
c'è, certo, la questione in questi
termini. Cosa che non vogliamo nessuno.
Ecco.
Quindi...
Ah, okay. Ma quando noi abbiamo... La questione è che è cambiato il contesto,
sì,
rispetto a settembre.
Sì.
Per cui quando eravamo a settembre sembrava che fosse un atto obbligatorio. Per cui noi eravamo favorevoli al fatto che si procedesse in questi termini. Però di fatto è cambiato il quadro, cioè non è obbligatorio.
Quindi...
Per cui chiedo che... la norma valga
indipendentemente da quell'affermazione.
Esatto.
Troviamo un modo di
valga indipendentemente
dalla zonizzazione acustica.
Ok.
Questo è il ragionamento. Cioè,
penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa che ci siamo detti. Cioè, il ragionamento era che la norma valga, la norma vale indipendentemente da quell'affermazione, cioè anche se non c'è la zonizzazione acustica specifica, vale lo stesso con la normativa, insomma. Okay. Era questo il ragionamento che avevamo fatto anche quando abbiamo fatto la zonizzazione. Io credo che non possa essere modificata la delibera questa, ma può essere messa nella delibera di approvazione una norma dicendo, visto il chiarimento sulla normativa, gli insediamenti possono essere fatti a prescindere dalla zonizzazione acustica. Io credo che vada messa in questa delibera di approvazione.
Certo, quella non si può assolutamente.
Bene, se siamo. Qualcuno vuole la parola? No, bene.
Solo l'ultimo passaggio su quello che poi già in realtà mi hai risposto, che è il 30% che ci impone il PTCP. Io l'ho sollevato in commissione la questione perché l'avevo sollevato per un'altra variante, che è quella della Bugatti. Per cui di fatto, per coerenza, lo dico anche in questo caso, il 30%. È sicuramente un obiettivo migliorativo rispetto al passato, però credo che nel 2012 le amministrazioni pubbliche in generale possono chiedere ai propri cittadini di essere anche un po' più virtuosi e ambiziosi. In ogni caso il nostro voto sarà favorevole. Spero veramente che quell'aspetto che faceva riferimento a una futura zonizzazione acustica che andremo ad approvare, penso tra non molto tempo, anche se è poco, che è l'albo pretorio, non preclude la possibilità per altre attività di insediarsi anche altrove, insomma. Per cui il nostro voto sarà favorevole.
E per completezza, in commissione erano presenti anche rappresentanti dell'altro gruppo di minoranza, che anche loro hanno espresso parere favorevole alla. Lo dico perché insomma mi sembra corretto che rimanga agli atti. Bene, diverso, non ci sono altri interventi, metto in votazione chi è a favore della variante ottava di rilocalizzazione edifici e variante rilocalizzazione edifici e variante normativa contro di gestione e osservazione presente approvazione. Chi è a favore? C'è l'immediata eseguibilità come sopra, voto favorevole all'unanimità. Il secondo punto dell'ordine del giorno è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lista Civica Destra Centrodestra per Campo Gagliano in data 17 febbraio 2012, relativo all'argomento contro il ritorno della tesoreria unica. Do la parola al consigliere Rossi per l'illustrazione.
Faccio una domanda, essendo un po' lunga, se l'avete già letta, faccio solo le mie considerazioni senza leggere, dite voi. Bene, tesoreria unica, ci sono varie dichiarazioni anche negli ultimi giorni, prima di Arrani che ha chiesto un tavolo urgente con Monti e tutti i nostri governanti. L'altro giorno ho sentito per radio, quindi non ho potuto verificare se è vero, che anche Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI, si è detto contrario a questa norma. Se non ho capito anche male, lui diceva, o almeno il giornalista ha riferito, che suggeriva ai comuni di bloccare questo trasferimento. Questo trasferimento porta alcune note negative. Primo, Monti e il suo governo incassa tra i 30 e i 40 miliardi di trasferimenti dai vari comuni. Questo che cosa servirà? A lui di non emettere quest'anno pari importo di titoli di Stato per andare a rifinanziarsi il debito pubblico. Pro per lo Stato che risparmia, contro dello Stato che i comuni non hanno degli introiti. gli interessi, eccetera, eccetera, eccetera. Qualche comune della zona mi ha detto che ha già, loro hanno già fatto il versamento, il 29, hanno già richiesto indietro una parte dei loro soldi per fare dei pagamenti e il, diciamo, il rimborso, chiamiamolo così, è avvenuto in tempi velocissimi. La mia preoccupazione qual è? Che forse potrebbe essere anche la vostra, che effettivamente questa, oggi che sono appena arrivati i soldi, che li richiede indietro immediatamente, il rimborso è velocissimo, più passa il tempo, se lo Stato decide di utilizzare, perché secondo me non li lascerà in un conto corrente di una banca, molto probabilmente li useranno per sanare parte del debito, perché sennò non vedo neanche forse l'utilità. E i tempi si potrebbero allungare. Altro aspetto negativo per la società, già i tempi della pubblica amministrazione in generale per pagare i fornitori sono tempi abbastanza lunghi e spesso creano anche problemi alle aziende. È un dato di fatto e l'abbiamo sempre detto, soprattutto il nostro comune penso che sia uno dei più virtuosi, però effettivamente a livello italiano c'è questa problematica. L'altra problematica è per le banche. Unicredit, che è la banca, diciamo, di riferimento di molte tesorerie, avrà degli esborsi enormi di capitali, perché le banche, soprattutto in questo momento, che hanno bisogno di liquidità per rispettare tanti parametri, se si vedono tolti una liquidità grossa di questi conti, dovranno A, chiedere ulteriori soldi alla BCE o a chi di dovere o ai cittadini per incamerare dei soldi di liquidità, ma soprattutto già le banche hanno le braccine corte oggi a erogare credito, sicuramente con questa mancanza di liquidità questo aspetto si peggiorerà la situazione, quindi non è solo un aspetto a livello comunale che è l'aspetto principe, è un aspetto che crea un contorno di negatività, se uno va a vedere bene il tutto l'aspetto. Successivamente, negli ultimi anni, sono sempre stato criticato per il federalismo, tanto sbandierato e sul quale ci è voluto molto tempo per applicarlo, poi non ne abbiamo neanche finito perché dopo il governo Berlusconi è caduto. Questa qui è per antonomasia l'antifederalismo. Questo qui è proprio l'ultimo colpo per dire basta col federalismo, perché prendere via tutti i soldi dai comuni per metterseli nelle casse centrali, se non è più centralismo di questo, quindi anche questo è un altro ulteriore passo in negativo, in un passo indietro. Quindi, secondo me questa legge è sbagliata personalmente. La prima tranche, non so se il nostro comune l'ha già fatta, il 29 febbraio era quella di dare il 50%. Il 30 di aprile, se non ricordo male, entro fine aprile, 15 aprile, metà aprile, ci sarà l'altra tranche. E secondo me bisognerebbe bloccarla in qualche maniera, in tutte le forme, perché se effettivamente il presidente Errani andrà a parlare col governo per cercare di fermare questa norma, se Del Rio, presidente Anci, anche lui si batterà per fermare questa norma, votare l'ordine del giorno dà sempre più potere a dimostrare che non solo loro sentono questa problematica, ma che tutti i comuni sentono queste tematiche. Io, se non avete altre cose, non ho nient'altro da aggiungere. La delibera mi sembra abbastanza chiara e precisa. Quindi io mi fermo qua. Grazie.
Sì, io avevo alcune precisazioni da fare, forse conviene che faccio le precisazioni. Mi ha detto delle cose, dirò quello che abbiamo fatto come giunta, no? Ah. Non era quello che volevo dire, aspetta un attimo. No, volevo solo, no, perché insomma, sì, giustamente Filippo ha detto alcune cose e volevo solo fare alcune precisazioni. Allora, noi abbiamo come giunta, e quindi dico anche già cosa ne pensa la giunta di questo, noi abbiamo fatto lunedì 27, ha fatto la delibera, ha fatto nostra la delibera dell'ANCI, quindi l'abbiamo un po' diffusa, è arrivato il 27 perché si è tentato fino al 27 di trattare col governo perché ritirasse questa, questa cosa, è stato fatto un ordine del giorno che di fatto dice che lo usiamo solamente perché però noi non ci accontentiamo dell'ordine del giorno, abbiamo fatto una delibera dove di fatto facciamo ricorso, e quindi perché riteniamo che questa sia una scelta anticostituzionale, quindi facciamo ricorso a questa. Noi non siamo noi che potevamo, che decidiamo se i soldi vengono trasferiti dalla tesoreria o meno, nel senso che la tesoreria stessa c'ha la normativa, c'ha una norma statale, loro hanno automaticamente trasferito senza neanche dircelo già metà dei contributi, dei soldi che erano presenti nel nostro fondo. Noi abbiamo una gestione mista. Noi però abbiamo la prossima transica, il 15 d'aprile facciamo, prima del 15 d'aprile facciamo una diffida alla tesoreria, non so quanto servirà, però abbiamo fatto ricorso, quindi facciamo dicendo in presenza del ricorso fatto faremo una diffida, non so quanto può servire, però è l'unico atto che noi possiamo avere in mano, cioè non possiamo impedire alla tesoreria di fare diversamente, però facciamo questo atto di diffida e per provare a capire se lo fanno quasi tutti i comuni, noi nell'Unione lo stiamo facendo tutti, adesso non so Novi come è messa perché aveva una situazione un po' diversa, però lo stiamo facendo tutti e quindi non solo i comuni dell'Unione, ripeto, è un percorso che è venuto avanti in sede d'ANCI e quindi siamo tutti d'accordo, lo stiamo portando avanti a livello di ANCI, insomma, quindi era solo per dire quello che avevamo già fatto e come eravamo messi. Noi avevamo, se volete vi dico anche, noi siamo in presenza di una tesoreria mista a Campo Galliano, nel senso che una parte di fondi erano già quelli che derivavano dai trasferimenti statali dentro alla tesoreria, alla Banca d'Italia, nel fondo infruttifero, devono circa 1,2 milioni, mi sembra di ricordare, vado a memoria, mentre avevamo nella nostra tesoreria 600 mila euro, mi sembra di ricordare, quindi abbiamo versato 300 mila euro. Poi devo dire che nel contempo noi abbiamo fatto anche un altro versamento, quindi di fatto nella nostra tesoreria non c'è rimasto quasi niente, quindi forse non abbiamo neanche bisogno di andare a dire però insomma siamo in questa situazione. Scusa, ma non volevo, ma era solo perché lui aveva tirato fuori due o tre cose, mi sembrava corretto prima di aprire il dibattito fare questi chiarimenti che sono proprio tecnici, poi magari dirò alcune considerazioni più politiche anche io. La parola a Damiano Pietri.
Io volevo solo dire che nella conferenza capigruppo mi è stato chiesto se c'era la possibilità di togliere una parola, giusto, che faceva riferimento all'Unione, cioè nell'ultima pagina prima della frase che dice il Consiglio Comunale si impegna il sindaco e la giunta, c'era la frase specie per quelle che non hanno una diretta legittimazione democratica, giusto? Era questa, no, la frase, che nel senso che mi era stato chiesto, si può dire chiesto, di modificarlo, toglierla, per cui ne ho parlato con Filippo e c'è questa disponibilità, ecco, insomma, se qui. Solo questo dico, poi le altre è un'interpellanza di Filippo, per cui.
Matteo Camellini.
Sì, scusate, il decreto legge di gennaio di quest'anno, in particolare per la parte della tesoreria unica, ha chiaramente suscitato tutta una serie di proteste, polemiche che ben comprendiamo e anche noi insomma sosteniamo nel complesso. Ci sono state anche polemiche magari non un po' pertinenti e anche il discorso del federalismo lo lascerei un attimo da parte, ma non tanto, voglio spiegare, insomma, questa disposizione della tesoreria unica potrebbe anche avere un senso se fatta in un certo modo, con certe garanzie per i comuni in questo momento storico, per un periodo limitato. Il problema non sarebbe un danno relativo al federalismo, perché se garantisse ai comuni la stessa gestione e funzionalità, e lo Stato avesse anche dei benefici, non sarebbe un danno, secondo me, così, così grosso. Il problema è che le modalità non sono accettabili, perlomeno come proposte nella fase, nel decreto legge, insomma. Tutte le cose che ha detto il consigliere Rossi, insomma, le condividiamo, anche la delibera, l'ordine del giorno, fondamentalmente, ne evidenzio delle altre. Insomma, questo decreto legge, tra le varie cose, intanto ha dato dei tempi assai limitati agli enti locali per adeguarsi, perché è di 10 gennaio e il termine è il 29 febbraio, quindi c'è anche un carattere di urgenza che ormai è passato, insomma, straordinario. E, in più, come sottolinea anche l'ANCI, e come è evidente, e qui sì che, se vogliamo, si entra nel federalismo, sono d'accordo, c'è un po', possiamo dire che c'è una violazione di alcuni articoli della Costituzione, perché l'autonomia locale in questo senso sì, viene lesa, cioè quella dei comuni, degli enti locali. In questo senso sono d'accordo sul fatto che si va contro qualunque principio federale, ma in questo contesto, insomma. E si interviene anche contro l'autonomia di spesa degli enti locali, perché se non si garantisce ai comuni la stessa disponibilità in prospettiva, non adesso, magari in prospettiva, di poter usufruire di queste somme negli stessi tempi, e la garanzia non ce l'ha nessuno, è chiaro che si va contro, insomma, l'autonomia dei comuni. E l'altra cosa alla quale un po' accennava anche forse il consigliere Rossi è il fatto che comunque le tesorerie, insomma, vengono affidate attraverso, insomma, delle gare, comunque, e quindi si interviene in rapporti contrattuali con dei privati, al di là del fatto che si vengano tolti dei soldi alle banche. Non sono amico delle banche io, però, insomma, ci sono dei contratti in corso, e quindi, insomma, qua ci vuole perlomeno una disciplina transitoria che possa giustificare questa operazione. Insomma, non si può interrompere, a mio avviso, per quanta sia l'urgenza, un contratto di questo tipo, in questo rapporto. E chiaramente l'interruzione di questi rapporti ha poi anche conseguenze economiche, finanziarie, locali e anche di carattere più ampio. C'è la questione dei tassi di interesse, perché chiaramente si prevede di corrispondere, penso, un 1% fisso, insomma, se non ho capito male, quindi questo è un tema importante per i comuni. E in bilancio, la commissione bilancio ha posto alcune condizioni per poter arrivare, insomma, a un parere, se non positivo, perlomeno non ostativo. Insomma, intanto una discussione sui tassi di interesse, per avere un'equivalenza con quelli, insomma, di cui attualmente godono gli enti locali, e poi, come dicevo prima, anche se si va avanti in questa direzione, una normativa transitoria per garantire la rescissione di questi contratti con le tesorerie attuali, insomma. E l'altra cosa che volevo sottolineare, e anche l'ANCI lo sottolinea nella sua delibera o comunque nel suo ordine del giorno, se non mi ricordo, è che, lo ricordiamo ancora, se c'è una parte dello Stato che in questi anni, negli ultimi anni soprattutto, ma insomma in questi anni, ha contribuito a risanare la finanza pubblica nel complesso, sono i comuni. Magari non tutti, chiaramente, come al solito ci sono comuni virtuosi, comuni non virtuosi, ma nel complesso sono i comuni che hanno contribuito a risanare in parte la finanza pubblica, e quindi andare a impattare ancora sui comuni, in particolare sui comuni, effettivamente, certo, questo lede la loro autonomia, e anche, insomma, c'è anche forse una mancanza di rispetto, comunque, o di considerazione verso i comuni e chi li amministra. E, da quanto mi risulta, il governo negli ultimi giorni / ore, adesso non ho i dati aggiornatissimi, comunque ha promesso, penso, agli enti locali, alle autonomie, insomma, di rivedere questa disposizione in modo più razionale, quindi non so se si andrà verso una cancellazione o piuttosto a confermare questa norma, però con alcune puntualizzazioni. Leggevo, insomma, il fatto che dovrebbe essere provvisoria, vabbè, poi non si saprà quando, ok? Ci saranno delle compensazioni, e poi ci dovrebbero essere anche delle compensazioni anche in termini di interessi, poi bisogna vedere se davvero saranno quello che ci si aspetta, insomma. E, quindi anche il nostro gruppo consigliare è d'accordo con le osservazioni, insomma, di questo ordine del giorno, e quindi anche dell'ANCI, e quindi accogliamo con favore anche l'operato della Giunta fino a questo punto, insomma, su questo tema. Sì, io non ero in commissione, nel capigruppo, ma insomma confermo la richiesta di modificare quella frase, che poi non è relativa all'unione, cioè è relativa a qualunque cosa, non si capisce bene a cosa, ma in particolare perché, insomma, enti che non hanno legittimazione democratica spero che non ce ne siano, insomma. Quindi la frase, insomma, magari era un po' polemica così, comunque non ha senso, la togliamo. E a parte questo, il nostro voto su questo ordine del giorno è sicuramente favorevole, e poi, insomma, chiediamo alla Giunta di informarci sugli sviluppi per il nostro comune in relazione a questo tema, insomma, come ci muoveremo, cosa succederà.
Bene, ad altri?
Chiedevo solo come volevate modificarlo, questo, cioè togliamo da dove? Non è centrata a livello statale la gestione che si rimedia alle situazioni attuali, bensì colpendo le attività.
Punto.
Perfetto. No, l'ho già cancellata io.
Io molto velocemente, cioè il ragionamento sta dentro quello che abbiamo fatto fino adesso, logicamente. Proprio io dico sempre che se uno la prendesse dall'alto e provassimo a ragionare in maniera anche diversa, però ci vorrebbe per fare questo un diverso rapporto tra le istituzioni, quindi faccio questa premessa. Allora, se ci fosse un diverso rapporto tra le istituzioni, si potrebbe anche ragionare in una maniera diversa. Visto che questo diverso rapporto con le istituzioni non c'è, riteniamo che la tesoreria unica sia veramente un passo indietro, tornare indietro di 10 o addirittura 20 anni, quindi noi riteniamo che questi, esatto, noi riteniamo che questa sia la soluzione idonea per questo problema. E poi è vero che se, ripeto, io lo dico, l'ho detto in pubblico, se smetto di fare il sindaco per un attimo e penso al fatto che in questo modo lo Stato non chiede in prestito dei soldi alle banche, io capisco anche le osservazioni sulle banche, però devo dire forse è meglio se non paga gli interessi dello Stato, più che il problema delle banche quando non hanno più i soldi. Però, sì, no, beh, vabbè, indubbiamente adesso questo è un problema, però insomma è un cane che, però ripeto, se non fossi sindaco potrei ragionare così. Se ci fosse una serie di condizioni per cui mettiamo tutti assieme, perché in questo modo c'è degli interessi più alti, quindi ti garantisco a te in tuo locale degli interessi più grandi, il problema è che a fronte di questa scelta poi non ci danno più quello che prendevamo prima. E anche io, cioè, i dubbi sul fatto che poi tutta questa velocità che dicono, non so fino a che punto ci sia, ci sono. Poi dopo ci hanno detto che appena si chiedono li danno, però vedremo, li metteremo alla prova. Niente, vi terremo informati sull'evoluzione della situazione. Quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Vi chiedo di non andare via dopo la votazione perché abbiamo due comunicazioni. Metto in votazione l'ordine del giorno così come presentato dalla lista civica Centrodestra per Campo Gagliano. Chi è a favore? Bene. Approvato all'unanimità. Finché la parola prima di dare all'assessore Leoni, vi volevo comunicare, è arrivata una pervenuta nei giorni scorsi, una settimana scorsa, una richiesta della LAPAM che per celebrare il 19 di marzo, che è il giorno di San Giuseppe, il giorno degli artigiani, hanno, credo, anche fatto una bellissima, deciso di fare una bellissima iniziativa, quindi chiedono la possibilità di andare a incontrare il sindaco, gli assessori e rappresentanti dei consigli comunali alle ore 10. L'avevano in un primo momento fatto per il 19 di marzo e poi dopo l'hanno dovuto spostare e posticipare il 26 di marzo. Quindi il 26 di marzo, il 10, i rappresentanti locali della LAPAM, alle 10, scusate, i rappresentanti locali della LAPAM verranno qua in questa sala in Consiglio Comunale per presentare quella che è la loro, anche la preoccupazione relativamente alla crisi, ma proprio anche per sottolineare l'importanza delle piccole e medie industrie e delle industrie artigiane. Preannuncio già che molto probabilmente non sarò presente per un precedente impegno, sarà presente il vice sindaco e praticamente tutti gli altri assessori, mi sembra di aver capito che hanno tempo. Chi di voi ha tempo, logicamente è benvenuto, magari vi giro la comunicazione così potete venire. Detto questo, do la parola all'assessore Leoni, che ha una comunicazione anche lei da fare.
Io volevo ricordarvi soltanto che venerdì sera, come ogni anno, festeggeremo la festa della donna in polisportiva. È vietato agli uomini venire. Davvero? È una comunicazione che dovete dare alle vostre mogli in quanto donne. E quest'anno è sempre organizzata dal comune insieme al gruppo Pari Opportunità. Quest'anno è centrata sui 1000 volti delle donne. Verranno fatte delle letture sul tema della donna sempre.
Vi ringrazio. Sul bilancio non abbiamo ancora, dovrebbe uscire a giorni un decreto, aspettavamo che uscisse il decreto per provare a chiudere, se no rischiamo di fare un bilancio che poi dobbiamo rimettere in discussione. Spero che sia veramente a giorni, e quindi appena abbiamo il decreto riusciamo a convocare la commissione, la prima commissione per la presentazione del bilancio.